Di oggi, che è, come dire, una lezione quadro abbastanza da un certo punto di vista è riassuntiva e dall'altro punto di vista apre alla comprensione del perché a noi interessa in particolare lavorare su alcuni termini, su alcune questioni, eccetera. Questo è di nuovo come dire, l'indice delle lezioni fatte e dei temi fatti. Come dire, discutendo con gli studenti gli anni scorsi, eccetera, mano a mano che uno entra dentro questa struttura. E comprende come in realtà i vari elementi formino una catena, in realtà, formino una serie di tasselli che vorrebbero incastrarsi l'uno con l'altro in una maniera abbastanza decisa. Questo vi sarà abbastanza apparente adesso che rimetterete a posto le lezioni, vedrete quelle che vi mancano, eccetera, ma come dire, un poco tutto è costruito per farvi, come dire, non arrivare ad alcune conclusioni, perché non si tratta di arrivare ad alcune conclusioni necessariamente, perché evidentemente i processi sono aperti, ma per farvi comprendere, in maniera abbastanza forte, la centralità del rapporto tra informatica e architettura in questa fase. Allora, come dire, i cicli sono questi sei più il settimo, e voi ricordate, soltanto guardando, come dire, i titoli, gli argomenti, i rapporti, quali erano, diciamo, le ragioni. Fermandoci a quello che abbiamo fatto, proprio, come dire, di recente, noi ci siamo entrati dentro questo sesto ciclo con l'argomento proprio dei modelli gerarchici che abbiamo visto l'altra volta. Questo in realtà va qua sotto, mi ho fatto un piccolo errore di localizzazione. Vi ricordate la volta scorsa quanto abbiamo ragionato Qua che mi è successo? Ho sbagliato, io ho linkato male? Linkato male. Ok. Ecco, questa era l'ultima lezione che abbiamo fatto, era questo sui modelli gerarchici. Avevamo visto questa serie di esempi, eccetera. Perché era molto importante per noi questo ragionamento del modello gerarchico? Perché in qualche maniera serviva a far entrare dentro il vostro modo di ragionare il fatto che gli aspetti, come dire, dinamici, interconnessi, questa presenza del ragionare del modello come insieme di variabili del mondo informatico, non è soltanto qualcosa che può essere dentro il mondo del foglio elettronico o di alcune ricerche mirate del database, eccetera, ma è possibile anche all'interno del mondo dell'architettura e il mondo della progettazione architettonica. Quindi, attraverso il concetto, la lezione della volta scorsa, noi abbiamo esattamente puntato l'attenzione sul fatto che è possibile avere un modello dinamico, gerarchico, interconnesso di variabili per lavorare all'interno della progettazione architettonica, per esempio attraverso quella terminologia del simbolo, dei sistemi gerarchici di cui abbiamo parlato. E, diciamo, tutta la lezione dell'altra volta volgeva attorno a questo tema. Questa volta noi invece, cerchiamo di farvi capire come in realtà questa caratteristica del modello in quanto elemento matematico, dinamico, interconnesso e interattivo non è solo e tanto una caratteristica della progettazione architettonica contemporanea, ma è proprio una caratteristica che tende a spostarsi dalla progettazione all'architettura stessa di nuova generazione. Questo è il bandolo del problema e di questo tratteremo all'interno di questa lezione. In qualche maniera, per fare questo, dobbiamo rifare rapidamente tutto un po' tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso e cercare di comprendere come si è arrivati a questo punto. In qualche maniera questa lezione corrisponde un poco è simmetrica a quella che abbiamo fatto verso alla fine del primo ciclo sul catalizzatore. Vi ricordate forse che in quel caso noi abbiamo ripercorso la creazione del modello di architettura, del modo di pensare l'architettura attraverso i parametri industriali della rivoluzione industriale, abbiamo messo in evidenza come l'architettura nata negli anni 20 del Novecento come prima risposta matura alla rivoluzione industriale è un'architettura che ha dovuto completamente cambiare gli approcci, i modi di fare, i modi di pensare, i modi di concepire un poco tutta l'architettura. Vi ricordate che ci eravamo soffermati sul concetto di città, per esempio, come da una città chiusa rinascimentale si era andata a una città aperta, dinamica, che si espande nel territorio. Avevamo parlato, per esempio, del tema della struttura, come da una struttura in realtà basata su mura continui, su elementi continui, lapidei, si era passata a una struttura puntiforme, basata su travi e pilastri, proprio su un concetto completamente diverso. Avevamo visto, per esempio, questo la differenza tra un'architettura impostata attraverso figure, no? Un'architettura figurativa in fondo, che è quella basata appunto sui concetti di figura riconoscibile dell'umanesimo e della prospettiva, rispetto a un'architettura invece astratta, fatta di morfemi astratti. E abbiamo parlato di tutte queste cose raggruppandole per parole chiave e per concetti. Sarebbe interessante che voi cercaste quella lezione. Qualcuno di voi ce l'ha? Vorrei che qualcuno mi desse la mappa di quel lavoro che abbiamo fatto allora. Qualcuno ce l'avrà? Vabbè, siamo abbastanza. Qualcuno ce l'avrà? Ce l'hai? Ok. Fammi vedere, noi avevamo lavorato a un chart, ricordate? Vediamo se ce l'ha. Non lo puoi staccare, però. Va bene, lo copiamo un attimo. Allora, vieni tu di Gunzolo, già che ci siamo, dai.
No, perché
è personale. È personale, no, quello è la
realtà. No, è personale come scrivo.
Allora, facciamo rapidamente questo chart, adesso vi spiego perché è molto importante questo. Perché questo in realtà un livello è diverso.
Faccio qui, sì?
Vabbè. Sì, fallo lì. Un livello è diverso. E adesso perché a me mi interessa tutta questa cosa qua? Perché, come dire, la parte nuova, là in qualche maniera la farete voi. Allora, noi vediamo un attimo che categoria avevamo usato.
Abbiamo usato, diciamo, abbiamo chiamato meccanica
e
urbanistica.
Sì. Aspetta un attimo.
Dunque.
Chimica, sintetica, analitica, no, questo qua è umanistica.
Umanistica,
vabbè, qua è umanistica. e qua avevamo detto industriale, meccanica industriale, va bene. Ok. E poi le nostre categorie erano, ecco, visione della città, scrivi anche in corsivo così siamo più rapidi. Poi avevi rappresentazione, poi avevi struttura, poi avevi materiali. Poi avevi estetica, poi avevamo, dove sei arrivato? Estetica, poi avevamo impianti illuminazione, poi avevamo tipologia, poi spazio e poi funzione. Allora, vi ricordate questo, che cosa, a noi perché interessava questa cosa allora? Perché
due spazio e funzione?
No, erano due separate qua, in questo due
chat.
Sì, spazio e funzione. Per esempio, questa è una cosa che secondo me è abbastanza. Allora, ti ha detto che anche questa parte mi fa una piccolissima cortesia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Ecco, fai soltanto nove colonne, nove righe e una sola colonna verticale. Allora, diciamo, questo era, per esempio, un urbanistica poteva stare a, diciamo, all'idea di architettura che era nata, diciamo, attorno al 400, no? Nei primi anni del 400 con l'avvento della prospettiva, la grande fase eroica, diciamo, di Alberto, Brunelleschi, eccetera. E invece per meccanica cosa intendevamo? Che momento intendevamo? Sì, esatto, parlavamo della particolare, parlavamo del Bauhaus, eccetera. Allora, praticamente per queste, adesso noi in alto, in questo caso scriviamo informatica. Per esempio. Chi ha detto, ecco, cominciamo con la prima cosa, chi ha detto che queste tre parole siano le migliori? Nessuno, esattamente. Cioè, non è detto che umanistica, meccanica e informatica siano delle belle parole per indicare queste tre cose. Può essere che una cosa fa diverse. No, mi spiego? Per esempio. Oppure potrebbe darsi no, che sono abbastanza, diciamo, significative. queste righe sono tutte righe abbastanza, che a noi sembravano abbastanza significative per capire alcune differenze. Per esempio, la visione della città. La visione della città, noi qua avevamo scritto chiusa, chiaramente, no? Aperta, invece, chiaramente nel modello meccanico. E com'è la visione della città nella nostra epoca informatica? È una domanda molto interessante, sicuramente completamente cambiata. Su questo siamo abbastanza, abbastanza certi di questo, no? È una città che lavora, per esempio, moltissimo sui temi interstiziali, tanto per cominciare, no? Diciamo, in linea di massima, la grande fase della città aperta alla conquista del territorio, almeno nel mondo occidentale avanzato nostro, che è molto diverso da quello del sud-est asiatico, dove ci sono altri problemi, è chiaramente di tipo sostanzialmente interstiziale, no? Si tende di nuovo a guardare attraverso l'esistente, dentro l'esistente, modificandone, diciamo, e densificandone alcune strutture. E possiamo scriverla. Possiamo scrivere interstiziale, possiamo scrivere in between, possiamo scrivere altre parole di questo tipo. Però la cosa che volevo farvi capire, la cosa molto interessante di queste mappature non è tanto il fatto che, cioè, sono strumenti per voi, per cominciare a ragionare voi, anche per trovare se volete delle parole diverse. Ecco perché questi chart non vi vengono mai, in particolare quello finale, dato, e non c'è una cosa abbastanza enigmatica qua, in realtà.
perché l'idea è che proprio voi ci lavoriate, in qualche maniera lo possiate, diciamo, completare e ragionare. E questo, diciamo, può riguardare un poco tutte le caratteristiche. Adesso completiamo questa parte qua, così le avete. Qui nella rappresentazione, per esempio, noi avevamo scritto sintetica e analitica. Nella struttura avevamo scritto continua da una parte e puntiforme dall'altra. Nei materiali la idei è lì, questo però l'avessi scritto tu, era abbastanza bellino, elastici, no, no, mi sembra. Credo che fosse una variante tua questa. Comunque credo che sia una variante tua, che va benissimo.
A cemento armato,
cemento armato, l'acciaio puntava, ecco, questa è una maniera.
Scrivo su elastico, non so.
Sì, vabbè, sì.
Oppure metto direttamente
male. No, metti come vuoi, se hai elastici è già una cosa tua questa. E se ce la regali a tutti, poi non ci facciamo. Se no niente. Estetica, figurativa e astratta. Ecco, negli impianti. Questa è molto interessante, era dipendenti in un caso, cioè dipendenti dentro la struttura, no? Il rapporto stretto con la struttura esterna, nell'altro caso indipendenti. Qua sulla tipologia credo che già noi ci avevamo usato questa parola, anche se è una parola su cui bisogna stare molto attenti. Io cambierei questa che avevamo scritto allora, cioè diciamo è dall'insieme, dal generale, qua scriverei umanistica è diciamo dalla forma di insieme,
scriverei.
Sì, dalla forma di insieme, adesso non, perché non voglio usare top down, capito? Perché quello in genere può in generale molto di qui, perché anche gli informatici hanno un altro concetto. E invece chiaramente quella analitica del movimento moderno tende a partire dagli elementi, no? Dalle funzioni degli elementi. E la funzione è chiaramente evitare un caso. Nell'altra parte invece teoricamente dovrebbe essere diffusa, no? I concetti di esistenza minimum, eccetera. La concezione di spazio, e la concezione di spazio è chiaramente in un caso è anch'esso sostanzialmente racchiuso, contestuale, sintetico, nel caso umanistico.
Da quello stesso mettiamo contestuale.
Non so bene come dirlo in un'unica parola, lasciamolo bianco, che ognuno se lo trova.
Lasciamolo bianco. E in epoca meccanica, non so, sicuramente è frammentario, sicuramente è dinamico, è sicuramente qualcosa di molto diverso. Vi ricordate però noi tutto questo ragionamento? Ci avevamo però una cosa, quando abbiamo fatto soprattutto la lezione del Bauhaus in Cella, che, come dire, ancora non l'abbiamo indicato. Vi ricordate che cos'era sta cosa? Era esattamente, era il concetto di catalizzatore che noi avevamo usato e che individuavamo, diciamo, nel momento meccanico come nel concetto della trasparenza. Avevamo indicato, possiamo crearla sta quarta, sì, famo come ci pare, poi loro l'aggiungono. Cioè avevamo indicato questo concetto del catalizzatore che come dire, probabilmente nel momento della nascita dell'umanesimo, proprio l'idea della prospettiva, che diventa, come dire, il motore, l'elemento che crea più forte questo, questo insieme di relazioni, ne dà un po' tutto insieme, e invece nell'epoca industriale è sicuramente il discorso della trasparenza. Vi ricordate questo discorso della trasparenza? Quanti elementi, come dire, allo stesso tempo assolve, no? Assolve concetti di igiene, concetti di spazio temporalità di tipo diverso, di rapporto diverso interno e esterno, di una logica astratta e tante cose. Vi ricordate, abbiamo fatto, diciamo, una buona parte della lezione su questo discorso. Ora, come dire, noi in questo, in questa lezione oggi ci preoccupiamo di cercare di capire in epoca informatica quale può essere il catalizzatore. Ecco, grazie. Sì, può andare lì, sì, soltanto il catalizzatore, lo abbiamo. Queste altre sì, non è che sono con quello, abbiamo finito benissimo il vostro quello che noi stiamo cercando durante questa lezione di fare emergere è proprio questo concetto di catalizzatore all'interno di un come dire, di un'idea di architettura profondamente, radicalmente diversa. Grazie tante, è stato preziosissimo a me e anche agli altri, magari non c'erano gli appunti, però si perderà. Quindi, diciamo, oggi cerchiamo di ragionare in qualche maniera per far emergere questa idea di catalizzatore in un terzo momento storico che è proprio questo, ed è un momento radicalmente diverso ovviamente rispetto al momento umanistico, ma anche rispetto al momento meccanico, perché un po' tutto quello che abbiamo fatto fin dalle prime letture, dai discorsi anche in chiave sociologica, eccetera, porta proprio, dovrebbe aver costruito in maniera abbastanza solida questa idea che noi siamo veramente in una terza ondata. E essendo in una terza ondata non lo siamo soltanto discutendo, diciamo, delle varie sottocategorie, lo siamo anche proprio perché probabilmente entrano in gioco una maniera proprio radicalmente diversa di guardare i fenomeni e anche di rimetterli insieme in una logica, diciamo, diversa. Allora proviamo a ragionare su questa presenza di questo catalizzatore e cerchiamo di capire come possiamo entrare in questo termine. Allora, innanzitutto è abbastanza naturale pensare che il concetto di catalizzatore nell'epoca dell'informazione, nella terza ondata, abbia in qualche maniera a che vedere proprio con il ruolo dell'informazione. Perché questo? Questo è abbastanza naturale proprio dalle carte in gioco, dagli elementi in qualche maniera sul tappeto. L'informazione, abbiamo visto, l'importanza che riveste sia dal punto di vista della strutturazione complessiva della società, sia dalle modalità di lavoro attraverso l'informatica nei diversi ambienti, eccetera. Allora, ci possiamo chiedere e riassumere un poco, almeno noi grosso modo, come abbiamo visto questa presenza dell'informazione nel nostro, diciamo, progresso all'interno del corso. Innanzitutto, come dire, ci siamo preoccupati fin da subito di cercare di avere una definizione dell'informazione. Vi ricordate, già nel primo ciclo abbiamo fatto delle letture su questo argomento. Sembrava che fosse qua, era quell'articolo su
su Arkit, che poi abbiamo fatto proprio una lezione, diciamo, specifica, in cui ci siamo soffermati sul ruolo convenzionale dell'informazione, sul fatto che nell'ambiente informatico esistono soltanto informazioni, perché esistono soltanto strutturazione, diciamo, convenzionali dei dati, l'aspetto intimamente dinamico di queste informazioni, il fatto che in realtà esse sono raggruppate l'una con l'altra attraverso la nozione di modello. Quindi, diciamo, una volta, come dire, definita quello che noi intendiamo per informazione e perché così, diciamo, è il motore delle nostre articolazioni, abbiamo visto una serie di esempi in cui già l'informazione entra a livello, come dire, iniziale, ma comunque molto evidente, in una nuova generazione di architettura che ormai è presente almeno da una decina d'anni. Vi ricordate che noi ci siamo soffermati sul valore comunicativo di una nuova fase dell'architettura, e questa fase, come dire, comunicativa, completamente diversa dall'approccio astratto dell'architettura del movimento moderno, cioè in qualche maniera rientra in gioco molto con questa nostra terza ondata il momento della narrazione, il momento della metafora, alcuni momenti simbolici, se volete, che rifanno acquisto all'architettura anche dei significati, come dire, sintetici, basati proprio sulla presenza del messaggio architettonico all'interno di una società che ormai viaggia moltissimo all'interno dei valori produttivi della comunicazione. Abbiamo visto che proprio gran parte dei processi produttivi di oggi si basano sulla comunicazione, sull'informazione. Abbiamo visto i paragoni tra, diciamo, i ricchi di una volta, che erano sostanzialmente i padroni dei mezzi di produzione industriali, e quelli di oggi, che invece hanno, diciamo, quasi sempre a che vedere con infatti che hanno una relazione con l'informazione di vario tipo, e quindi abbiamo visto la presenza anche all'interno della ricerca architettonica di un ritorno di elementi narrativi, figurativi, metaforici. Il problema, come sempre, è capire come queste operazioni sono fatte. In alcuni casi sono fatte con un ragionamento profondo all'interno della logica del progetto complessiva, e, come dire, questi valori metaforici, comunicativi, informativi sono delle linee che attraversano tutto il progetto, nei suoi concetti organizzativi, nei suoi rapporti contestuali, nelle sue organizzazioni plastiche e nella sua immagine. Vi ricordate che noi abbiamo studiato come esempio il caso del chiasma di Olio, no? Come, diciamo, un progetto che proprio è attraversato da questa idea di informazione e comunicazione in tanti aspetti. Di Gehner ne abbiamo parlato anche in altri contesti, ma sicuramente questa opera è un'opera che ha anche questa forte caratteristica di immagine e di comunicazione attraverso un atto sintetico. Altro è, vuol dire, avere una scatola e appiccicare su questa scatola una decalcomania. Chiaramente queste sono operazioni, come dire, quasi marketing, no? È come avere, appunto, un cartellone pubblicitario messo sopra una scatola. Evidentemente a noi interessano molto meno questo tipo di aspetti, in cui qui entra ancora la comunicazione e la fondazione a livello estremamente superficiale, cioè non innerva una ricerca progettuale. Noi siamo partiti proprio per riflettere su questi fenomeni
dal progetto fondamentale di Liberty per la letraica del museo di Berlino, perché proprio quello è uno dei primi momenti in cui si afferma questa ricerca e anche complessa di un rapporto, no, con l'immagine, con la figurazione, con la metafora, con la narrazione. Però non si può certo dire che sia una narrazione facile. Va bene? Questo tanto per rinfrescarvi che cosa? Un primo livello molto superficiale in cui l'informazione entra dentro il dibattito architettonico di questi ultimi anni. Poi ne esiste un livello più complesso, più profondo da un certo punto di vista, ed è quello che ha a che vedere con gli aspetti della produzione dell'architettura. Aspetti della produzione dell'architettura, perché abbiamo visto oggi che sempre di più, ma praticamente tutti ormai nel 2006 in cui siamo, gli studi di progettazione adoperano vari modi di gestione dell'informazione in via informatizzata. Questo aspetto, che ovviamente c'è sempre stato, non è possibile fare architettura senza informazione, però è chiaro che negli ultimi decenni, e soprattutto nell'ultimo decennio, c'è stata un'accelerazione fortissima. Perché? Perché l'informazione entra nella produzione del progetto a tantissimi livelli. I primi, come dire, che ormai hanno sostanzialmente tutti, la produzione informatizzata di elaborati progettuali di vario tipo e natura, o perché si rivolgono ad aspetti di produzione vera e propria, o perché si rivolgono ad aspetti, come dire, di rappresentazione, di visualizzazione, eccetera. L'altro aspetto molto importante è quello che lega, sempre in questo capitolo, la presenza di dettagli, materiali, database di elementi, normative, eccetera, 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 cioè proprio il rapporto molto stretto che c'è tra il mondo informativo, generalmente parlando, della produzione edilizia e architettonica e lo sviluppo del progetto. Voi che siete ancora studenti avete un'idea, molto più limitata di questa, componentistica di produzione, che però in realtà negli studi professionali è un fatto, ormai abbastanza assodato. E poi c'è ovviamente un terzo aspetto di cui abbiamo parlato, ed è quello che, sempre di più, non soltanto gli elaborati informatizzati di un progetto sono direttamente passati alla fase realizzativa, ma in linea tendenziale saranno proprio le informazioni tridimensionali contenute nel progetto che serviranno a costruire a poco sempre di più della costruzione. Oggi abbiamo delle fasi molto limitate per norma, e nei casi più avanzati di progettazioni più complesse come quelle che stiamo vedendo in queste immagini, chiaramente non possono prescindere proprio da un modello, non possono prescindere da un modello informatizzato proprio per gestire anche la costruzione, e progressivamente questo aspetto diventerà ancora più forte. A noi interessa però un terzo livello, che è come sempre il livello più complesso e più difficile, ed è proprio come l'informazione non entra soltanto a livello di comunicazione, non entra solo a livello di produzione, ma in realtà entra proprio nelle fibre di una nuova generazione di architettura, in qualche maniera come l'informazione possa ridiventare in questo quadro un elemento del ragionamento complessivo dell'architettura, quindi come dire, come possa effettivamente rappresentare un catalizzatore. Per essere un catalizzatore deve essere tante cose insieme e sicuramente non può non avere una componente estetica, perché è su quel piano che poi si giocano diciamo le sfide più complesse. Detto questo, vediamo un poco ci riposiamo un attimo per vedere se io riesco. Vediamo un attimo. Io non so se mi si linkano questi vecchi film. Un momento abbastanza significativo per capire queste cose è stata una mostra che c'è stata nel 2001 a Francoforte, in cui per la prima volta si sono viste una serie di architetture realizzate e costruite in ambito informatico, in cui in qualche maniera il mondo dell'informatica era un elemento come dire, decisivo dello sviluppo progettuale. Questa per esempio era la famosa chiesa fatta da Lin nei dintorni di New York, e qua vediamo ecco un pezzo della DID che lei aveva realizzato dentro il Millennium Dome di Rogers a Londra. Allora, cosa abbiamo? Ecco, sì. Quello era un'opera di Franken, un architetto che lavora sui temi dell'animazione, aveva creato una specie di padiglione per la BMW, e invece questa qua che state vedendo in questa breve animazione è una stazione di metropolitana realizzata da Makoto Sei Watanabe, in cui lui adopera anche dei concetti di scripting, cioè praticamente il progetto è anche si muove anche rispetto a delle variabili che vengono inserite nel programma, e il programma elabora alcune alternative, a poco il progetto scaturisce. Questo è il caso di Cash, è una delle sperimentazioni in quel tempo abbastanza iniziali, però si intravedevano appunto di forme, di disegni e di elementi, diciamo, prodotti direttamente dal computer attraverso una serie di algoritmi a delle macchine che costruivano. Volevo vedere se c'era quello di Gary, se lo trovavo. Questo mi interessava farvelo vedere perché vi dà un'idea abbastanza buona, vediamo se questo funziona. Ecco, ok, questo è un caso abbastanza interessante perché vi fa vedere un processo completo, abbastanza completo di un'architettura nata proprio dentro una logica
di tipo digitale. Perché mi interessa farvi vedere questo? Diciamo, siamo ancora dentro la parola produzione, per intenderci, per farvi capire come anche all'interno del discorso produttivo, attraverso l'informatica, già questo è stato fatto diversi anni fa, si è in uno stato abbastanza avanzato, potendo fare una serie di sperimentazioni. Allora, in questo caso vediamo queste torri residenziali effettivamente realizzate, come vedete, vedete quanto è diverso questo, diciamo, mondo rispetto al mondo dell'architettura meccanica, no? Dello standard, degli elementi identici, ripetuti in serie, eccetera. Qua siamo all'interno invece di un mondo, come dire, di variazioni, no? Di personalizzazione, di soggettivizzazione in tutti gli elementi. Vediamo come questo tipo di cose possono essere fatte. Allora, vediamo un poco. Lì abbiamo visto la cassaforma e questo vediamo i famosi schizzi di Gehry, no? Quando noi diciamo che Gehry parte da queste specie di nuvole, no? Che poi a poco tende a, diciamo, a capire come realizzarle, ma è chiaro che il suo paesaggio mentale è, diciamo, proprio caratterizzato, come dire, dai suoi sogni di architetto, che è qualcosa di molto diverso delle cose che fanno altri, eh? Però questo schizzo è significativo. Ecco, qua vediamo una breve animazione di com'è la faccenda. Ecco, qua vediamo una tecnica ormai abbastanza usuale attraverso la quale si costruiscono i plastici e i plastici di questo tipo di architettura. Avete visto che passano, diciamo, come se fosse una sabbia, e il laser, praticamente è un concetto di pixelizzazione, no? Passa questi polimeri, in genere di vario tipo, di natura plastica o resine e altre, che vengono, diciamo, strato per strato solidificati e appunto creano quei modelli che noi abbiamo visto all'inizio, cioè questo tipo di modello qua evidentemente non è un modello fatto a mano, ma è un modello, diciamo, direttamente fatto al computer, sostanzialmente con questa tecnica. Ci sono molti modi oggi di fare modelli, questo è uno. Chiaramente questo è proprio una specie di plotterizzazione tridimensionale, no? Vedete, passa lo strato, ve lo passa e man mano si costruisce. Vediamo un po', che vediamo qua. Ah, ecco, qua adesso stiamo vedendo, siccome l'edificio, ecco, che cosa sta vedendo, cosa sta costruendo lì? Questo è il pannello che definisce l'involucro. In questo caso non abbiamo più una struttura a punti come avevamo nel paradigma classico del movimento moderno, ma ritorniamo a dei sistemi portanti sull'esterno, perché questi pannelli sono pannelli portanti e sono pannelli ciascuno diverso dall'altro. Come viene a essere realizzato questa nuova specie di, come dire, di artigianato informatico? Ecco qua, questo è sostanzialmente è uno scalpello che si muove su tre dimensioni, evidentemente legato alle informazioni al computer. Questo sta scavando questo pannello, vedete? È una specie di polistirolo. Questo è polistirolo, questo è una specie di polistirolo, e questo serve soltanto per creare la cassaforma, adesso vedrai. Questa crea la cassaforma, esattamente, vedi? Questo crea la cassaforma del pannello, qua lui gli spruzza qualcosa, qui sta mettendo l'armatura. È interessante perché è un processo di nuovo artigianale poi alla fine, no? Sta mettendo l'armatura. ecco, sta togliendo, vedete, toglie, butta il polistirolo, eccolo là il pannello, lo intravedete mi pare, eccolo là sopra, gru e arriva a montare. Questo evidentemente non è che uno delle maniere di realizzare elementi, come dire, però capite come, diciamo, proprio il meccanismo è cambiato, no? Arrivano ciascuno di questi pannelli, sono dei pannelli portanti, non sembra vedere strutture portanti che siano diversi dai pannelli, non credo che esistano, i pannelli sono in qualche maniera armati, vedete? E praticamente definiscono questa ipotesi, insomma, questa maniera. Non è nell'unica, nell'unico modo, ci sono molti altri modi, evidentemente, però capite come la presenza, mi interessava per farvi capire come la presenza dell'informatica cambia e sempre di più cambia i sistemi, diciamo, costruttivi. È chiaro, in questo momento si è in una fase sperimentale, è evidente che probabilmente, che so, ci sarebbero altri modi sicuramente più economici di costruire così, ma d'altra parte anche quando i Perrei hanno fatto i primi edifici in cemento armato era un sistema del tutto, come dire, più costoso, innovativo, sperimentale, no? Ci vuole tempo, ma è chiaro che la direzione in cui soprattutto architetture impegnative tenderanno ad andare sarà sempre di più quello di un rapporto stretto tra il modello informatico, le informazioni contenute nel modello informatico e, diciamo, le modalità costruttive, che possono essere di vario tipo. Qui ne abbiamo vista una, ma ne possono esistere molte altre. Allora, adesso, come dire, prepariamoci a entrare dentro la seconda parte, che è quella più decisiva della lezione. Cioè, noi adesso ci cerchiamo di occupare dell'informazione effettivamente come crisi estetica, cerchiamo di capire come può funzionare come catalizzatore e affrontiamo tutta un'altra serie di questioni, avendovi ricordato in maniera abbastanza molto breve alcune cose che abbiamo in parte toccato a lezione. Allora, adesso noi ci prendiamo 10 minuti di break abbondante, diciamo 15, io parlo anche con il gruppo che ha bisogno di parlare con me, e poi ci vediamo quindi alle 4 meno 10, va bene, per la seconda parte. Mm-hmm.